titolo di questo incontro, che anticipa ovviamente l'argomento, riguarda soprattutto il personaggio di San Paolo. Il titolo era L'evento di Damasco, poi dirò perché ho scelto questa formula invece che la conversione di San Paolo. L'evento di Damasco, due punti, Gesù, il Cristo, trasforma un persecutore implacabile in un predicatore infaticabile del suo Vangelo. E quindi è questo il tema di questa serata. L'interesse degli Atti per la figura di San Paolo è chiara, evidente, basta proprio sfogliare per capire come questa figura quasi quasi, insomma, sia sullo stesso piano di Pietro. Pietro è il protagonista dei primi 10 capitoli degli Atti e poi dal 13° capitolo in poi si parla praticamente solo di San Paolo. San Paolo come evangelizzatore che annuncia, predica il Vangelo e fondatore di chiese, non solo predica ma fonda chiese, ad esempio a Corinto, Mileto, Colossi. E allora però questa attività infaticabile, incredibile di San Paolo, con tutti questi spostamenti che possiamo immaginare come erano faticosi, allora però prima di tutto questo c'è il racconto di quello che capitò sulla strada di Damasco, e di nuovo evito di usare la parola conversione. Però questo racconto della conversione precede il capitolo 10 dove si parla della conversione di Cornelio, di cui Fra Enrico vi ha parlato nell'ultimo degli incontri. Cornelio è un pagano, ma viene battezzato e poi Pietro in qualche maniera deve giustificarsi di fronte ai giudei diventati cristiani perché ha battezzato, cioè ha fatto cristiano qualcuno che ebreo non è. E questo racconto dell'evento di Damasco precede, quindi 10 la conversione di Cornelio, 9 il fatto di Damasco, diciamo, perché in qualche maniera Luca ha pensato di preparare il terreno poi nel seguito del racconto degli Atti a quello che capiterà a Cornelio e quello che farà Pietro. In qualche modo Pietro in questo evento di Damasco trova un punto d'appoggio poi per spiegare e giustificare perché si è comportato come si è comportato, è andato in casa di un pagano, l'ha battezzato, questo non è circonciso, non è ebreo e tutte le cose che più o meno sappiamo. La prima cosa che fa riflettere è proprio questo, cioè Paolo è un persecutore convinto e anche incattivito, proprio possiamo dire, usando un po' un'espressione un po' gergale, ce l'ha a morte con questi cristiani, perché li considera dei traditori della religione dei padri, della fede dei padri, della legge di Mosè, quindi ritiene suo dovere, lo fa come se fosse suo dovere, in forza proprio della sua fede nel Dio che è Yahweh, in forza della sua fede deve in qualche maniera perseguitare i cristiani. E questo però mostra che, nonostante questo suo atteggiamento, nulla impedisce alla grazia del Signore di venire incontro anche a un peccatore ed essere capace di trasformarlo. Non c'è peccato, non c'è peccatore che escluda dalla benevolenza, dalla misericordia, dalla grazia di Dio, che se questa grazia, questa benevolenza trova un terreno fertile, può trasformare proprio a fondo, radicalmente una persona. Questo fatto di Damasco è proprio qualcosa che divide la vita di San Paolo in due parti, c'è un prima e c'è un dopo, e il dopo non può più essere in nessun modo come prima, proprio c'è un taglio netto. Non è così vero, poi lo dirò, insomma, qualcosa della sua fede precedente ovviamente rimane. Come Paolo stesso riconosce, e cito con le sue stesse parole, Paolo riconosce di aver avuto solo dei demeriti in quanto era un bestemmiatore, lo dice lui, un persecutore e un violento, il primo dei peccatori, dice di se stesso. Con tutto ciò, per grazia e misericordia, inspiegabilmente per Paolo, diciamo, guarda un po', per grazia e misericordia rivolta proprio a costui che è un bestemmiatore, un persecutore, un violento, è stato chiamato, è stato ritenuto capace di svolgere il ministero del Vangelo, cioè di annunciare il Vangelo. E scrivendo anni dopo, quindi ricordando queste cose, San Paolo scrive a Timoteo, che è il suo discepolo, Posso affermare per esperienza che questa parola è sicura: il Cristo è venuto per salvare i peccatori. E questo è già un primo messaggio. Quello che è capitato a San Paolo, un po' gli atti lo suggeriscono, tra le righe si può vedere questo messaggio: non c'è peccato, non c'è peccatore che non possa essere raggiunto dalla misericordia e dalla grazia di Dio, per quanto uno possa essere, come San Paolo, un peccatore convinto, non per debolezza, capite? È proprio convinto, anzi è il suo dovere fare quello che fa. Allora, quello che è capitato sulla via di Damasco è conversione, o forse meglio dire una chiamata, una vocazione. Ecco, possiamo subito, come dire, ricavare un dato abbastanza significativo dai testi. In nessuno dei testi in cui si parla di questo fatto di Damasco c'è la parola conversione, non c'è. In greco, la parola che in greco noi traduciamo come conversione non compare proprio, non esiste. Ma allora, che cosa è successo a Damasco, sulla via di Damasco? Ecco, possiamo anche osservare che la cosa curiosa è che di questo fatto di Damasco ci sono negli atti tre racconti, non uno, che sono quelli che vi ho messo nel foglio. Quello del capitolo 9, che è il più lungo, ed è raccontato, è Luca che racconta quello che a sua volta gli avranno raccontato che è successo a Paolo su quella via. Gli altri due sono sempre negli atti, ma è Paolo stesso che racconta. Però possiamo dire che anche se negli altri due, al capitolo 22 e al capitolo 26, è San Paolo che racconta di quello che gli è successo, tuttavia è sempre San Luca che riporta le parole di San Paolo. Però uno, possiamo dire, usando una terminologia scolastica, il primo dei testi, capitolo 9, è un discorso indiretto, perché non c'ha le virgolette, e l'altro invece è un discorso, gli altri due sono un discorso diretto. Nella lettera ai Galati, quindi stavolta invece San Paolo che parla di sé, a proposito di conversione o chiamata, San Paolo usa un'altra parola ancora. Nella lettera ai Galati, e vi cito, dice: ma quando Dio, che mi scelse fin dal seno di mia madre, mi chiamò con la sua grazia, si compiacque di rivelare in me il figlio suo perché lo annunciassi in mezzo alle genti. Quindi San Paolo parla di quel fatto dicendo che fu una rivelazione, una manifestazione di Gesù a lui. Allora, quindi è una rivelazione, ma in che senso una rivelazione? Non nel senso che abbia detto chissà quali cose straordinarie, nel senso che il Cristo si è manifestato, si è fatto conoscere, si è in qualche maniera reso presente a Paolo nella sua vita. Quindi manca il termine conversione. San Paolo dice di sé fu una rivelazione, cioè il Cristo che si è degnato per grazia di farsi conoscere da me, di presentarsi a me, e quindi il senso di quel fatto è che è piuttosto, come possiamo dire, una chiamata a cosa? A quel servizio che Paolo avrebbe svolto e che poi ha in qualche maniera confermato attraverso la sua attività missionaria e le chiese che ha fondato. non si può chiamare conversione, perché non è che San Paolo abbandona l'antica fede in Yahweh per passare a un'altra fede, non c'è un cambiamento di fede, è piuttosto una migliore comprensione della fede che aveva già. San Paolo comprende, grazie a questo rivelarsi del Signore a lui sulla strada di Damasco, comprende che in realtà Gesù è il compimento delle promesse di Yahweh al suo popolo e che questo popolo non può più essere limitato al popolo ebraico, ma è l'umanità intera. Quindi più che un cambiamento di fede, passa da una fede a un'altra, è che quella fede che lui aveva in Yahweh matura, si sviluppa, si capisce meglio e egli comprende come è in Gesù che si capisce anche tutto quello che è prima. E questo è il significato un po' di questo racconto, perché nel racconto questo si vede, insomma, e la sua attività posteriore conferma, è proprio vero, in Gesù c'è il compimento delle promesse di Yahweh al suo popolo, promesse di salvezza, e questa salvezza è per tutti, indistintamente, e non è più necessario essere, appartenere al popolo ebraico, perché c'è un nuovo popolo che coincide con l'intera umanità. E quindi Paolo fa questo, mette in atto questa maturazione. Ma anche qui può venire uno spunto interessante per noi. San Paolo era convinto, capite, che la sua idea di Dio era quella giusta. Era scritto, cioè bastava leggere l'Antico Testamento ed era così. Quindi San Paolo dice, il Dio in cui io credo, per cui faccio queste cose, le faccio convinto, è perché è proprio Dio che è così, vuole così. Allora la domanda è, ma ci abbiamo mai pensato, ma qual è la mia idea di Dio? Sono sicuro che il modo in cui io penso Dio sia proprio quello che ci è stato rivelato, cioè non attraverso chissà quali manifestazioni, ma rivelato nei Vangeli e nel Nuovo Testamento. È lì che noi dobbiamo andare a verificare se non mi sono fatto un'idea strana di Dio, più che un'idea, diciamo, di veritiera di Dio, non mi sono fatto una sua parodia, o forse l'ho accomodata, forse o metto da parte certi aspetti, aspetti ne invece cento altri. Sono, alle volte sono delle persone che si fabbricano un Dio che dà loro ragione, cioè Dio pensa le stesse cose che pensano loro. Quindi anche questo, quindi San Paolo ha dovuto proprio rivedere, ma a fondo, e rivedere non soltanto la sua idea di Dio, ma poi da questa nuova comprensione di Dio è nata un'altra vita. Quindi questo è il messaggio che vuole mandare il racconto che ne fanno gli Atti di questo avvenimento nella vita di San Paolo. Bisogna anche pensare che non è che la cosa è cominciata e finita sulla via di Damasco. Ricomincia un cammino lungo per San Paolo che dura tutta la sua vita, quindi questa opera in cui noi siamo invitati a verificare la nostra vita, a confrontarci costantemente col Vangelo, da questo confronto vedere se nella nostra vita qualcosa va cambiato, dura tutta la nostra vita. E quello, l'evento di Damasco è solo un inizio per San Paolo, e naturalmente cosa dice? Usa l'immagine della corsa, in una sua lettera usa l'immagine della corsa nello stadio e dice di sé di essere ancora impegnato in quella corsa, non ha raggiunto il traguardo, e dice non però che io abbia già conquistato il premio, cioè che abbia vinto la corsa o che sia ormai arrivato alla perfezione, solo mi sforzo di correre per conquistarlo il premio. E aggiunge il secondo riferimento a Damasco scrivendo perché anch'io sono stato conquistato dal Cristo. E quindi tutta la sua vita sarà questo lasciarsi conquistare da Cristo. E poi dirà, ripensando un po' alla sua antica fede da fariseo, perché diceva sono un fariseo, quello che poteva essere per me un guadagno a motivo di Cristo l'ho considerato una perdita. C'è un altro aspetto importante, soprattutto nel capitolo 9, e cioè che non basta che San Paolo abbia vissuto quel fatto che gli è capitato. occorre in qualche maniera ben comprendere cosa è successo. E allora viene rimandato ad Anania. E quindi gli si dice: adesso ti verrà mandato un uomo il quale ecco, ti riderà la vista. Quindi vuol dire che San Paolo, in seguito di questa apparizione di Gesù, diciamo così, a causa della luce fortissima perde la vista, come dire, non è in grado lui di capire cosa gli è successo. Ma cosa mi è successo? Cosa è capitato? Ho avuto le traveggole, un'illusione. In uno dei racconti dice che era mezzogiorno, dice sarà stato il sole, un colpo di sole. No, quindi ecco, se però di fronte l'esperienza personale di fede va sempre continuamente confrontata con la fede della comunità, cioè della Chiesa. Cioè la mia fede trova una garanzia di autenticità, non mi sto facendo una fede su misura. Si parla oggi molto della fede al supermercato: prendo questo, questo non mi piace. Ecco, la mia fede è autentica se coincide con la fede della comunità dei credenti, che questa comunità si esprime in tanti modi, della comunità che si raduna a celebrare l'Eucaristia, che si raduna a celebrare i sacramenti, dell'insegnamento dei vescovi, dell'insegnamento del Papa. Ecco, la mia fede individuale, individuale è brutto, personale, deve essere la stessa fede, perché preghiamo lo stesso Padre nostro, non Padre mio, e recitiamo il credo che è lo stesso per tutti. Quindi San Paolo non capisce bene cosa gli è capitato, ha avuto bisogno che qualcuno già cristiano, in questo caso Anania, che quindi rappresentava in questo caso la Chiesa o la comunità cristiana, lo aiutasse a comprendersi. E quindi significativamente da cieco riacquista la vista, Anania lo battezza, quindi non si diventa cristiano grazie alla Chiesa, perché non si autoproclama cristiano, non viene accolto in una comunità. E poi dopo questo gli viene anche detto, ecco, che il suo compito, la sua missione sarà quella di annunciare il Vangelo. E quindi anche questo è un dato importante che si può ricavare, un insegnamento che si può ricavare da questo racconto degli Atti. Permettetemi una battuta a questo proposito: se quello che San Paolo è capitato era vero, era falso, era una sua illusione, una sua immaginazione. Tanti anni fa, quando insegnavo al liceo, ho accompagnato una classe a Mantova in gita. Andiamo a visitare il Palazzo Ducale e lì, appena entrati in questa bella sala all'ingresso, una signora si offre di farci da guida. Ero un po' esitante, perché dico, questa vorrà poi che si è autopresentata, sono una guida, ma vabbè, però ho detto vabbè, andiamo. Allora cominciamo il giro e finalmente arriviamo di fronte a un quadro, un bel quadro antico, sono del 1006 così, che rappresenta la caduta di San Paolo da cavallo. Lei dice, rivolgendosi ai ragazzi: ragazzi, qui c'è un quadro che rappresenta la caduta di San Paolo da cavallo. Ragazzi, naturalmente nessuna reazione. Allora lei dice: ma sapete cos'è? No, niente. Allora lei ha spiegato così, proprio mi ricordo ancora adesso parole precise: San Paolo perseguitava la religione, non sa quale, perseguitava la religione. Un giorno, com'è che non è, cadde da cavallo. È un po' la botta, un po' lo spavento, si è convertito alla religione. Allora, in conclusione, questo evento di Damasco, fatto di Damasco, è una chiamata al servizio di annunciare il Vangelo e fondare chiese. Quindi, sintetizzando, è una chiamata per pura grazia, ed essendo per pura grazia, la chiamata per ciascuno di noi arriva sempre per grazia e per misericordia del Signore, e fa di San Paolo un modello per tutti i peccatori. Se ha cambiato vita lui, allora posso farlo anch'io. Allora, negli Atti troviamo ben tre racconti di questo fatto, segno che per Luca questo è veramente un fatto molto importante, è decisivo quasi si potrebbe dire, perché spiega tutto quello che viene dal capitolo 13 fino alla fine, fino a quando San Paolo sarà prigioniero a Roma. Come vi dicevo, il primo racconto è quello di indiretto, nel capitolo 9, poi invece nel capitolo 22 è San Paolo che si fa la sua autodifesa nell'episodio quando viene arrestato a Gerusalemme perché i giudei sopillano la gente, e poi nel capitolo 26 è sempre la sua autodifesa davanti all'autorità romana. Quindi questi due sono invece riportati con le parole che avrebbe detto Paolo. Nel capitolo 9, lo scopo di questo racconto, oltre a quelli che ho già detto, proprio visto lo scopo letterario interno agli Atti, è che precede la conversione di Cornelio. Questo, come dicevo prima, serve un po' a preparare, a dare una pezza d'appoggio, è brutta l'espressione, un precedente che giustifichi il comportamento di Pietro nella casa di Cornelio. Nel capitolo 22 San Paolo sostiene che il cristianesimo non è una corrente dell'ebraismo, come i farisei, i sadducei. Nel Vangelo sentiamo, no? Farisei, sadducei, scribi. Erano tutti ebrei, tutti osservavano la legge di Mosè, ma avevano correnti diverse. Quindi anche all'interno dell'ebraismo c'erano diverse correnti. San Paolo, nel capitolo 22, cerca di far capire che il cristianesimo non è una corrente dell'ebraismo, è un'altra cosa, è una cosa nuova, che non rinnega quello di prima, ma ne mostra la sua naturale, quasi interna evoluzione e compimento, cioè là raggiunge veramente la sua pienezza nella vicenda di Gesù e nel suo Vangelo. E nel capitolo 26, di fronte all'autorità romana, San Paolo cerca di far capire a questo rappresentante dell'imperatore che il cristianesimo può rientrare nell'ambito di quelle religioni che l'impero romano riteneva licite, come dicevano, cioè legali. Quindi non c'era motivo che lui fosse in prigione, perché il cristianesimo poteva benissimo essere considerata dall'autorità romana una religione legale. E quindi questo era un po' i significati storici, diciamo, un po' di questi racconti.